Benvenuti a tutti e diamo avvio a questo incontro in cui abbiamo sicuramente una grande fortuna, che è quella di avere con noi il professor Salvatore Natoli, che unisce la sua grandissima cultura, che tutti gli riconosciamo, ha una grandissima affabilità e amicizia nei nostri confronti, che ci permette di chiederlo, di chiamarlo anche per momenti informali come questo. Io mi ricordo, tu evidentemente non mi hai visto, ero presente con 1500 persone qualche anno fa al teatro vicino al Parco Sempione per una tua lectio magistralis sulla felicità, un percorso di 6-7 conversazioni filosofiche, 1500 persone in assoluto silenzio in ascolto di Salvatore Natoli. Questo evidentemente è un incontro più informale tra amici, ma vogliamo immergerci in questo tuo saggio, Salvatore Natoli, Antropologia politica degli italiani. Purtroppo non abbiamo avuto la premura di procurare alcune copie, però lo si farà nei prossimi giorni. Voi tutti siete impegnati ad acquistare il libro e a leggerlo con attenzione.
Anche perché il libro costa 5 euro. Però serve,
purtroppo è sfuggito.
E sono 39 pagine, per cui come dire, si può leggere, ce la si può fare.
Allora, due parole di introduzione, poi lascio la parola a Giovanni Bianchi, che a sua volta introdurrà il confronto e il dialogo, e poi naturalmente vogliamo ascoltare Salvatore Natoli. Ma innanzitutto direi, dopo aver letto il libro, è un libro che non chiude ma apre. Poi evidentemente 40 pagine non sono una summa, sono queste pagine però una serie di osservazioni e di considerazioni che fanno pensare, e magari insieme proviamo a fare un breve ma intenso esercizio di pensiero comune. E partirei dalla tesi, da quella che io riterrei la tesi del saggio, e cioè l'Italia, il titolo emblematico, l'antropologia politica degli italiani. L'Italia, a differenza di altre nazioni, potremmo portare la Francia, potremmo portare la Germania, non ha visto il formarsi di uno Stato laico moderno. E questo perché? Perché è mancata una simbolica unificante. L'Italia non ha mai avuto, se non troppo di recente, scrive Salvatore, una simbolica unificante. Forse gli italiani si sono sentiti un po' popolo, noi ci sentiamo senz'altro popolo, ma di rado Stato. E questo perché nel corso degli anni, soprattutto nell'arco degli ultimi secoli, è mancata una simbolica unificante. Da qui farei partire tre raggi, riprendendo brevemente alcune note appunto presenti nel libro, dove possiamo evidenziare la mancanza di questa simbolica unificante. Primo, la parcellizzazione della società e del tessuto sociale economico italiano, la parcellizzazione. Abbiamo nel corso della storia abbiamo visto tanti stati. L'Italia è nata dalla fusione di tanti piccoli stati, città-stato, staterelli, ciascuno orgoglioso della propria indipendenza, della propria autonomia. Però un po' questo è rimasto per tanti aspetti il nostro vizio. Tante parrocchie, e non penso alle parrocchie in senso ecclesiastico, tanti piccoli luoghi comuni, tanti piccoli interessi, tante piccole capannelle, ognuno per conto proprio e in difesa dei propri interessi, dove l'altro è visto più come un potenziale nemico che non come un possibile compagno. Piccolo e bello, a un certo punto c'è questa espressione, piccolo e bello, non possiamo più utilizzarla oggigiorno. L'economia italiana brilla per le proprie numerosissime piccole imprese, ma piccole imprese che fanno anche fatica a creare rete, a strutturarsi in una maglia d'insieme. Secondo raggio, il familismo, da distinguere rispetto alla famiglia. Non è la cultura della famiglia il familismo. La famiglia è senz'altro un forte dato della nostra tradizione, Molto spesso la famiglia è ciò che, anche dal punto di vista economico, salva gli italiani. Ce lo diciamo molto spesso: chi cura i bambini piccoli se non ci sono i nonni, chi sostiene il reddito delle famiglie quando c'è una disoccupazione se non ci sono i genitori e gli adulti che aiutano. Familismo è un'altra cosa, familismo è il piccolo giro, è la piccola cricca, sono le relazioni buone o presunte buone che ti fanno andare avanti, e noi viviamo un po' di questo. Certo, senza relazioni buone, ai noi rischiamo di non andare molto lontano. Ricordo quando ero molto più giovane, che studiavo tedesco a Monaco di Baviera, amici mi dissero: se vuoi andare avanti nella vita devi avere molta vitamina B, ci vuole la vitamina B, cioè relazioni. La vitamina B è quella che ti tiene forte, e sono le relazioni. Però c'è relazione. Ci sono relazioni e ci sono relazioni. A volte le relazioni deteriorano. Noi italiani siamo più portati a ricercare protezioni che concorrere al perseguimento dell'interesse generale. Se l'assolutizzi la relazione, mette te e il tuo piccolo interesse al centro di tutto, ma così facendo, ecco di nuovo il rapporto con quella parcellizzazione di cui si diceva, la globalità non va avanti in nessun modo, non precede in nessun modo. Parcellizzazione, familismo e terzo e ultimo, la mancanza, e qui andiamo a toccare un nodo che indubbiamente ci tocca in modo particolare, ci riguarda in maniera particolare in quanto associazione cristiana, la mancanza di un simbolico religioso. Una persona sensibile e attenta come te, Salvatore, poi chiederemo di ritornare su questo. La mancanza di un simbolico religioso. In Italia noi abbiamo, penso che questo sia un dato di fatto difficilmente contestabile, abbiamo, lo leggiamo, sta scritto in questo libro, abbiamo, ce lo ricorda il libro, abbiamo una forte presenza, anzi un'ingombrante presenza soprattutto sotto il profilo del potere temporale della Chiesa. Questo non necessariamente coincide con una simbolica di tipo religioso, che invece va a toccare molto di più gli aspetti della cultura, della tradizione, del vissuto, della relazionalità, ma nel senso della relazionalità buona. Mentre scorrevo queste pagine, o le riscorrevo preparando la mia introduzione, mi veniva in mente, per antilogia, il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti. E quella è una fortissima simbolica religiosa, ma non una simbolica che nasce da un'unica forma religiosa. Le persone si radunano, pregano, una simbolica tipo religioso molto forte, ma ciascuno prega a modo suo, ciascuno prega il suo Dio, e poi tutti insieme a mangiare il tacchino. Povero tacchino, voi direte, d'accordo, ma è una simbolica sicuramente unificante quella. Mi chiedo, una nazione come gli Stati Uniti, molto più giovane della nostra, che certo non ha la tradizione di cattolicità che abbiamo noi, eppure ha delle simboliche religiose tutt'altro che secondarie, che contribuiscono a creare coesione, a creare legami tra le persone. Potrei dire altre cose, ma mi fermo e traggo una conclusione e faccio una domanda. E poi lascio che la discussione prosegua. Certo, da queste pagine emerge che noi viviamo un deficit di cultura politica, senz'altro. Ma prima ancora che di cultura politica, viviamo un deficit di antropologia politica, che è di più che solo cultura. L'homo politicus, l'uomo politico, non è solo chi fa il mestiere, chi svolge il mestiere della politica. Parlare di un deficit di antropologia politica non vuol dire solo che i nostri uomini politici sono talora o spesso inadeguati rispetto al ruolo, ma vuol dire che in quanto cittadini gli italiani fanno fatica ad assumere le loro responsabilità in rapporto alla democrazia, ovvero in rapporto alla polis, al bene comune. E non mi si può dire che questa responsabilità si esaurisce nell'andare a votare ogni 2 anni, mezz'ora. Non è solo quello, non è tanto quello. La scarsa affluenza al voto è senz'altro un dato importante, ma non l'unico. Un discorso più complessivo è un discorso, e ora vengo alla domanda, di responsabilità. Domanda, tra le tante che avrei potuto formulare. Siccome non esistono dalla politica, dal ceto politico, ci aspettiamo la esplicitazione delle idee migliori, delle proposte migliori, sicuramente, delle progettualità più adeguate al contesto storico. Ma siccome idee e progetti migliori in assoluto non esistono, che le idee e i progetti siano buoni, lo si verifica in itinere, li si confronta con la realtà e poi si valuta. Ebbene, come riscoprire allora l'attualità dell'istanza di Habermas? Vorrei così la domanda, anche se può suonare un po' aulica, ma un po' impegnativa, e cioè come creare consenso e perciò cultura, et quidem cultura politica, attorno ai nodi più pertinenti circa il presente. La questione è questa, cioè come si crea il consenso? Come si crea, cioè, la responsabilità comune attorno alle idee e attorno ai progetti migliori? La cultura politica non si crea ribadendo in astratto valori e principi, non è questo far politica, non è questo creare cultura politica, martellare principi dicendo che il mio principio è migliore del tuo, così non si andrà mai da nessuna parte, ma proponendo vie percorribili con l'apporto di tutti. È possibile il diffondersi tra noi italiani di una cultura così, o dobbiamo rassegnarci alla cultura degli spot televisivi?